24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.
Bentrovati da Roberta Pellegatta a una nuova edizione di 24 ore in Europa. Partiamo dall'Italia, dove è imminente la formazione del nuovo governo. Mario Monti, il premier incaricato, dovrebbe sciogliere la riserva intorno alle 11 di oggi, dopo la 2 giorni di consultazioni a Palazzo Giustiniani. Monti ha ricevuto il via libera da PD e PDL e anche le parti sociali gli hanno assicurato sostegno. Sentiamo.
Un governo in tempi rapidi che permetta al paese di uscire dalla crisi, che punti alla crescita ma anche all'equità. Queste le richieste di imprenditori e sindacati al presidente del Consiglio incaricato. Siamo pronti ad assumerci le nostre responsabilità anche in termini economici e di sacrifici, spiega il mondo produttivo. Supportiamo Monti come ultima chance per il paese, spiega la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia.
Abbiamo detto che intendiamo collaborare fortemente, che ognuno di noi in questa fase è disponibile, come dire, a prendersi responsabilità, a rinunciare anche, come dire, a tutelare l'interesse specifico per il bene e l'interesse generale.
Dalla Marcegaglia quindi un appello ai partiti perché abbiano senso di responsabilità e non pensino a calcoli elettoralistici. Bene il metodo del confronto scelto da Monti, commenta dalla CGIL il segretario Susanna Camusso.
Il presidente incaricato ci ha illustrato l'idea di lavorare sull'emergenza ma sulla riforma di questo paese ai fini della crescita.
L'intenzione di Monti, aggiunge Angeletti Will, è quella di fare scelte che portino ad un'inversione di tendenza dell'economia. Con Monti, dice Bonanni, CISL abbiamo insistito perché a rigore si accompagni una politica di equità sociale. A colloquio con Monti infine anche enti locali e rappresentanti del mondo giovanile e femminile. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La borsa di Milano è stata in altalena tutta la giornata, arrivando a perdere il 3%. Alla fine però ha chiuso limitando le perdite a meno 1,08%. Ancora tensione sullo spread tra BTP e Bund decennali, che ha chiuso a 540 punti base.
La schiarita sul governo Monti evita una nuova debacle a Piazza Affari, che ieri, dopo essere arrivata a perdere il 3%, ha recuperato, anche grazie ai dati USA positivi, fino a meno 1%. Sull'indice, peraltro, ha pesato il tracollo di Finmeccanica, a meno 20%, dopo i conti trimestrali in profondo rosso, il taglio degli obiettivi per il 2011 e soprattutto l'annuncio che quest'anno non sarà distribuito alcun dividendo agli azionisti. Giù anche Unicredit, meno 4,4% ieri e meno 10% in 2 sedute, con il mercato che non ha certamente ben accolto l'aumento di capitale da 7,5 miliardi annunciato lunedì e la perdita record, meno 10,6 miliardi registrata nel terzo trimestre. Positivi risparmio gestito con Mediolanum, più 1,9%, e le utility. In Europa, Parigi cede l'1,9%, Francoforte lo 0,87%, mentre Londra chiude praticamente pari. Ceo Condina da Radio Corp, Radio 24 e Sole 24 Ore.
E come si diceva, resta alta la tensione sui titoli di Stato dell'Italia, i cui rendimenti sono risaliti a livelli d'allarme rosso, mentre parallelamente si sono visti anche evidenti segnali di contagio della crisi sui debiti pubblici a diversi altri paesi dell'area euro. Spagna, Belgio, Austria e Francia, ognuno partendo da livelli diversi, hanno assistito ad aumenti delle tensioni sulle rispettive emissioni. In un quadro di accentuata volatilità, i rendimenti dei BTP a 10 anni di scadenza sono risaliti oltre il 7%, livello considerato d'allerta, in quanto fu una volta superato questa soglia che Grecia, Irlanda e Portogallo tirarono avanti per un po' e poi si rassegnarono a chiedere aiuti. E adesso parliamo delle agenzie di rating. Oggi la proposta della Commissione. Sentiamo l'intervista realizzata da Gigi Donelli.
Mario Nava, direttore per le istituzioni finanziarie della Commissione europea. Il commissario al mercato interno, Michel Barnier, ha presentato la proposta della Commissione per imporre nuove regole alle agenzie di rating. Il primo obiettivo, ha detto il commissario, è quello di ridurre la dipendenza e ricostruire la sovranità politica. In che modo?
Questo è sicuramente il primo obiettivo. Quello che noi vogliamo fare è assicurarci che ciascun investitore utilizzi il proprio giudizio e quindi che non sia dipendente solo e soltanto dal giudizio delle agenzie di rating. Questo è quello che dà la stabilità finanziaria. Se siamo tutti dipendenti dal giudizio esterno di 3 o 4 operatori nel mercato, ovviamente non abbiamo stabilità finanziaria.
Rating sovrano, quando riguarda gli stati, possono valere le stesse regole?
Per quanto riguarda la nostra proposta, noi abbiamo introdotto 3 o 4 nuove regole che crediamo siano molto qualificanti. Una è che la notazione deve avvenire ogni 6 mesi e non ogni 12. Due, che la pubblicazione della notazione stessa deve avvenire a mercati chiusi, ma soprattutto deve essere accompagnata da un rapporto completo di informazione che contenga tutti gli elementi necessari a che gli analisti possano comprendere perché l'agenzia è arrivata ad una determinata notazione. E da ultimo, ma molto importante, il rapporto ci deve essere una sorta di preallerta allo stato notato, 24 ore lavorative prima della pubblicazione nei mercati, in modo che in caso di errori grossolani, come purtroppo sono successi nel passato, lo Stato abbia occasione di difendersi, spiegarsi, eccetera, eccetera.
Le agenzie di rating sono molte, ma quelle che fanno notizie e muovono i mercati sono di fatto pochissime: Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings. La Commissione denuncia di fatto un oligopolio delle agenzie. Cosa propone per combatterlo, ridurlo?
Le tre agenzie che lei ha citato posseggono il 95% delle parti di mercato, le altre agenzie, che lei ha perfettamente ragione a dire che sono molte, posseggono il rimanente 5%. Questo crea chiaramente una questione di concentrazione. Noi, per ridurre il rischio dei conflitti di interesse e per aumentare la diversità, proponiamo svariate cose. Prima di tutto proponiamo una rotazione, proponiamo che nessuno possa essere notato per più di 3 anni dalla stessa agenzia di rating e quindi ci sia bisogno di una rotazione costante. Proponiamo anche che chi, immaginiamo una banca, possiede più del 10% in un'agenzia di rating non possa essere notato dalla stessa agenzia di rating, perché ci sarebbe un conflitto di interesse evidente. E proponiamo anche che chi possiede più del 5% in un'agenzia di rating non possa andare a possedere più del 5% in un'altra. E poi un elemento su cui noi crediamo molto è quello della creazione dell'indice, che deve permettere di mettere in evidenza anche il lavoro delle piccole agenzie di notazione.
Si è parlato anche di una agenzia pubblica di rating, un'agenzia europea sostenuta da una fondazione. Se ne è parlato, ma non fa parte della proposta. Perché, dottor Nava?
Ci sono probabilmente due ostacoli. Uno, che potrebbe avere la percezione di soffrire di un conflitto di interessi evidente, perché si dice, beh, ovviamente un'agenzia pubblica che poi nota il pubblico, potrebbe esserci un conflitto di interesse. E due, il secondo elemento è un elemento, se vuole, operativo, cioè di costi e di tempi. Per metterla in piedi e per farla funzionare rapidamente è difficile e comporta dei costi elevati che la nostra proposta stima tra i 300 e i 500 milioni di euro.
Intanto tornano i timori su un possibile contagio della crisi del debito sovrano verso la Francia, dove nel 2012 si terranno le elezioni presidenziali. Ci sono dubbi sulla volontà di Parigi di voler adottare le riforme necessarie per fare ordine nei conti. Il deficit pubblico francese è al 7% del PIL, più del doppio dei parametri di Maastricht, senza parlare del limite del 60% del debito, che è ampiamente superato. Un contesto cui si aggiungono le paure per l'esposizione delle banche francesi, pari a 2.000 miliardi di euro sul debito italiano. Debito italiano che intanto a settembre scende.
Dal fisco arriva ossigeno per le casse dello Stato, soprattutto dalle imposte indirette. Nei primi 9 mesi di quest'anno le entrate tributarie erariali hanno raggiunto quota 281,9 miliardi di euro, con un aumento di 4,42 miliardi di euro e una crescita tendenziale dell'1,6%, cioè rispetto allo stesso periodo tra gennaio e settembre del 2010. Il calcolo arriva dal Tesoro, che precisa sempre, rispetto allo stesso periodo dell'anno prima, che le imposte dirette sono calate dello 0,2%, 228 milioni di euro in meno, mentre le imposte indirette hanno pesato di più sull'aumento delle entrate fiscali, salendo del 3,6%, cioè 4 miliardi e 650 milioni in più. In prima linea per gli aumenti il gettito IRE, su dell'1,6%, sostenuto dal buon andamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente pubblico e privato e di quelle sui redditi di lavoro autonomo. Il gettito IRE passa da 20,19 a 19,22 miliardi di euro e tiene, nonostante l'effetto del venir meno delle imposte sostitutive introdotte con la finanziaria del 2008. Su il gettito IVA, su le entrate relative ai giochi, soprattutto i proventi del lotto e degli apparecchi e congegni di gioco, sull'imposta di consumo sul gas metano e quella sugli oli minerali. In tutto questo quadro il fabbisogno dello Stato è rimasto invariato. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Vi ricordate delle liste degli italiani con i conti all'estero? Ora due sentenze, a quanto Radio 24 è in grado di anticipare, potranno far capire come l'Italia sia entrata in possesso di quegli atti.
L'ultima autorizzazione l'ha data il Consiglio di Stato. I misteri di due delle più oscure spy story fiscali potrebbero essere svelati, insieme alla conoscenza degli atti che hanno portato anche in Italia le liste dei correntisti di Vaduz e quelli del cosiddetto elenco Falciani. Contro il segreto opposto dal fisco, in nome pure della sicurezza sicurezza nazionale vince il diritto del presunto evasore a difendersi negli accertamenti mossigli. La strada l'hanno spianata due sentenze del TAR del Lazio, confermate in un caso dai giudici di secondo grado. Così ora un contribuente comasco correntista dell'HSBC di Ginevra potrà avere dalla Guardia di Finanza il dossier che ricostruisce l'arrivo dalla Francia della lista presa dal tecnico Hervé Falciani. Il diritto di difesa, scrive il Tribunale, comporta la visionabilità di tutti gli atti del procedimento. Almeno una triangolazione internazionale invece c'è stata dietro l'arrivo dell'elenco dei correntisti di Vaduz, trafugato da un altro tecnico, Kieber, e venduto all'intelligence tedesca, ribalza in Italia attraverso Gran Bretagna e Australia. Ma perché? In che modo? Se il Consiglio di Stato darà l'ok anche in questo caso, cadrà il mistero su un'altra spy story di fisco internazionale. Raffaella Calandra, Radio 24, Sole 24 Ore.
È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia e a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta.
24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.